Musica viva.
Viaggio musicale quello di oggi tra il tango e il jazz. Ci muoveremo dunque tra il tango di Carlos Gardel fino a quello di Astor Piazzolla, il nuovo tango, passando per il jazz, per lo choro brasiliano e anche per le musiche dei nostri ospiti. Buongiorno, benvenuti a questo appuntamento con la musica dal vivo, live musica viva, sempre qui al nostro bellissimo studio 2. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti allora, a Max Deal, Galoe. Buongiorno, ciao, benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie.
E Flaviano Braga.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Benvenuti. Dicevo, un viaggio musicale, il vostro, che si muove dal tango fino alla musica jazz con alcune sonorità molto belle che rientrano negli strumenti a fiato ad ancia e che cambierete durante questo percorso musicale. Quindi voglio subito chiedervi come è nato questo bel progetto, come vi siete incontrati e come avete appunto scelto di costruire questo percorso, questo viaggio sonoro.
Con Flaviano sono ormai più di 20 anni che ci conosciamo, che suoniamo insieme. I primi incontri sono stati nel mio quartetto, che è venuto a suonare. Io ogni tanto alternavo quando c'era Gianni Coscia o Fausto Veccalossi o Flaviano. Mi piaceva un quartetto dove ci fosse la fisarmonica invece dello strumento armonico canonico del jazz, come il pianoforte e la chitarra. Poi da lì è nata l'idea di fare un duo, insomma.
Dunque, Flaviano Braga.
Sì.
Sei partito, diciamo, col bandoneon. Questo era un brano del tango tradizionale, quindi parliamo di Carlos Gardel, che è un monumento, diciamo, del tango tradizionale, figura importantissima, il Dia che mi chieras, e adesso passerai alla fisarmonica. Come ti sei avvicinato a questi due strumenti musicali?
La fisarmonica ce l'avevo in casa, perché mio papà era un fisarmonicista così amatoriale, abbastanza anche autodidatta, e quindi ho iniziato, diciamo, il mio approccio alla musica è stato cantando, non suonando. E lui suonava queste canzoni, questi brani di Liscio, del Liscio di Casadei, e io cantavo, insomma. Ecco. E poi ho iniziato a prendere lezioni di fisarmonica, prima con la fisarmonica pianoforte, che poi vedremo anche qui suonata da Max, e poi con questa a bottoni. Il bandoneon invece è stato un percorso successivo.
Certo, tra l'altro tu hai fatto un percorso anche con una fisarmonicista molto importante, Eugenia Marini.
Sì, sì, percorso di studi, sì, con lei. Com'è, ho studiato.
Com'è stato questo incontro?
Diciamo, è arrivato con la voglia di misurarmi in un linguaggio che conoscevo poco, che era quello della musica classica. E nella musica classica si usano questi strumenti, si chiamano bayan o comunque fisarmonica convertitore, che hanno una parte tecnica sinistra della tastiera sinistra particolare, e quindi sapevo che lei era una brava insegnante. È venuto abbastanza poi spontaneo chiamarla, e in effetti poi devo dire che ho trovato una persona veramente molto capace nel trasmettere il suo sapere.
Certo, quindi un percorso che ti ha fatto toccare più ambiti,
sì,
no? Dei generi musicali, compositivi, fino alla musica contemporanea, passando dalla musica popolare,
sì,
attraverso il jazz e la vicinanza al tango, che però è un linguaggio molto particolare,
molto,
che ci porta anche qui dal bandoneon, che è lo strumento cardine del tango,
sì,
è la voce del tango, la voce,
esatto,
dell'Argentina, passando però attraverso la fisarmonica. Come passi da uno strumento all'altro in questo linguaggio così specifico, quello del tango?
All'inizio è stato difficile, perché come, diciamo, come tanti, ho conosciuto prima la parte moderna del tango, sia il tango nuovo di Astor Piazzolla, per poi scoprire invece gli autori del tango tradizionale, che è un tipo di linguaggio ancora, secondo me, ancora più complesso. Passare al bandoneon all'inizio è stato un po', devo dire, quasi traumatico, perché abituato a questo strumento che hai praticamente incollato addosso, e questo più piccolo che non ti sta fermo nemmeno sulle ginocchia, ogni tanto dico, forse l'ho detto anche a lui, che dopo un mesetto volevo buttarlo nel camino, perché proprio non capivo come fare.
Credo che sia la sensazione di molti, insomma,
sì,
un strumento complesso, complicato.
Poi, diciamo, superati questi primi momenti, è uno strumento che comunque ha un suono che talmente ha un suo fascino, e continuo ogni tanto anche a prendere lezioni da musicisti sia argentini che italiani molto bravi, come, non so, Nicolas Maceratesi, Gianni Iorio.
Sì.
Suonarli tutti e due nello stesso, diciamo, nello stesso concerto, nello stesso repertorio, non è mai facilissimo fare il cambio, soprattutto nei primi tempi era un po' difficoltosa, adesso ci sono un po' più abituato.
Bene, continuiamo il vostro viaggio sonoro, perché siamo partiti dal tango, il tango tradizionale, Max de Aloe, ora invece approdiamo in Brasile con uno choro, quindi uno dei brani della musica popolare brasiliana, ma attraverso un musicista che è passato molto attraverso il jazz, anche un po' criticato per questo.
Pixinguinha è stato proprio criticato, tra l'altro siamo agli inizi, perché per esempio Carinhoso, che è il suo brano più famoso, è forse penso del 1916 o 19, per cui questo è di qualche anno dopo, Vou Vivendo, e lui è stato proprio criticato perché già allora, no, metteva insieme l'idea della musica tradizionale brasiliana meravigliosa con le influenze che arrivavano del jazz, no? Oggi abbiamo questa voglia di pensare, pensiamo che noi con internet allora veramente siamo in una società multiculturale, che basta un click e sappiamo tutto, invece poi nella realtà già succedevano incastri di culture a tutti i livelli e influenze. Questo è un esempio di Pixinguinha, e soprattutto lo shoro, questa musica tradizionale, è stato, e inizia anche prima con Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, sta tornando moltissimo in Brasile. Io ho suonato più volte in Brasile e a Rio è più facile andare ad ascoltare musicisti che suonano shoro nei locali, rode di shoro, piuttosto che bossa nova o gruppi di samba, ecco.
Certo, quindi ascoltiamo molto volentieri questo vostro arrangiamento di Vou Vivendo di Pixinguinha, armonica cromatica con Max De Aloe e la fisarmonica, in questo caso, di Flaviano Braga. Vivendo di Pixinguinha, Max De Aloe all'armonica cromatica e Flaviano Braga alla fisarmonica. Max De Aloe, dunque,
presente.
L'armonica, il tuo strumento, il tuo punto di partenza, poi approdi anche la fisarmonica, ma ne parliamo tra poco. Come ti sei avvicinato al tuo strumento? Ti sei infilato nella strada del jazz? Come è partita la tua storia?
La mia storia nasce alle scuole medie, in prima media, quando scopro un insegnante molto brava, ci insegna le note, ci insegna a leggere la musica, e questo codice nuovo che entra nella mia vita a 11 anni, che tradurre dei suoni in qualche cosa di scritto, questa cosa qui era già geniale. Mi avevano regalato l'organetto Bontempi con i numerini e io ho capito che era molto più facile leggere la musica che usare i numerini. E vabbè, da lì è nata una passione, ho iniziato a prendere lezioni di pianoforte, anche se in realtà usavo una tastiera. Il pianoforte i miei genitori me l'hanno comprato molti anni dopo, anzi noleggiato prima. Ho iniziato a studiare pianoforte, ho iniziato a fare un po' di musica classica e poi a suonare nei gruppettini rock, le tastiere, siamo a metà degli anni Ottanta, le tastiere anche andavano molto di moda. Poi a un certo punto arriva l'amore per il jazz, mi iscrivo in una scuola di musica a Milano per studiare jazz col pianoforte, ma avevo una fidanzata allora che aveva un padre appassionato di musica in generale, aveva una raccolta di dischi, di vinile, e ogni sera portava a casa un vinile da registrare, e una sera ho portato a casa un vinile dove c'era in copertina uno che sembrava molto un commercialista, no? Con questi occhialoni, e in realtà era un disco di Toots Thielemans, questo grandissimo armonicista che ha fatto la storia del jazz. E come è partito questa versione di Days of Wine and Roses con John Bracken al pianoforte, mi sono innamorato all'istante, proprio folgorazione. E da lì ho comprato un'armonica e ho iniziato a capire che le cose funzionavano, perché fino allora col pianoforte sentivo che mi piaceva, che però non scattavano delle cose. E invece lì avevo circa 20 anni, ho portato le conoscenze che avevo anche del jazz dal pianoforte all'armonica, ho iniziato ad andare a studiare da un grande armonicista classico, per studiare la tecnica comunque, e poi mutuare anche con jazzisti, con vari workshop, tutto insomma sull'armonica. Poi mi mancava un po' l'idea di poter armonizzare, di poter fare degli accordi, e per cui è nato un po' l'amore per la fisarmonica, e poi mi sono comprato prima una vecchia fisarmonica Excelsior, e poi insomma andato avanti anche con la fisarmonica, che rimane un po' il mio secondo strumento. E suonare con Flaviano, non lo dico per piaggeria, è anche una cosa che mi fa imparare molto.
Oh, certo.
A parte che ho sempre cercato di suonare con musicisti più bravi, che è una tecnica per imparare. E il caso di Flaviano è un'occasione, perché mentre suono con lui imparo, capito?
Questa è una strategia perfetta. Tra l'altro tantissime le tue collaborazioni, tanti grandi nomi del jazz, mi viene in mente Enrico Rava, Piero Annunzi, insomma, solo per citare davvero due dei tanti. Molte registrazioni, grandi collaborazioni. L'armonica come appunto punto focale della tua attenzione. Nel primo brano ho visto che hai utilizzato anche uno strumento particolare, più grande, che mi piacerebbe che ci facessi conoscere, no? Tu
sì, questo
sei passato dall'armonica cromatica a un'armonica cromatica, ma di una tessitura diversa.
Sì, si chiama armonica basso, funziona anche tecnicamente in maniera completamente diversa, perché mentre l'armonica cromatica è uno strumento che ha bisogno, alcune note sono solo soffiate, alcune sono solo aspirate, alcune soffiate schiacciando il registro, altre aspirate schiacciando il registro, perché è l'unico strumento a fiato in cui si suona anche con la tecnica dell'aspirato, per cui, e questo è diciamo un po' l'incubo degli armonicisti, perché comunque riuscire a creare un legato quando hai sei aspirati di seguito, infatti io che sono, ho delle piccole origini calabresi, tutto questo aspirato mi funziona bene perché si avvicina un po' al dialetto calabrese. Invece l'armonica basso è uno strumento che si suona solo soffiando, per cui è uno strumento completamente diverso, tutte le note sono solo soffiate, e veniva usato molto all'inizio del Novecento, quando fino agli anni 50 del secolo scorso, quando esistevano i quartetti, trio, quartetti d'armonica, per cui c'era chi suonava la cromatica, chi suonava l'armonica ad accordi, che è un'armonica gigantesca fatta da tante piccole armonichine una vicino all'altra, per cui sfrutta la possibilità degli accordi, e un'armonica basso. E io di solito in realtà cerco più di usarla in un modo invece un po' più solistico, cioè nel senso che più che fare i bassi mi piace ogni tanto giocare a suonare qualche piccola melodia, ecco.
Che adesso ci farei sentire.
Che adesso ovviamente mi sono messo da solo in questa
situazione difficile.
E suonerò magari un pezzettino di questo Uskudar, che è un brano tradizionale molto suonato nel Medio Oriente, e mi piace molto suonarlo ogni tanto, soprattutto in questo periodo storico, perché è un brano che si perde la notte dei tempi e poi senti spesso suonato sia da musicisti di tradizione araba, ma anche da musicisti di Yiddish o di tradizione ebraica. Per cui in questo momento l'idea che esistono musicisti che potrebbero idealmente essere contrapposti in questa folle guerra, questa cosa invece poi in realtà se ne frega, la musica è come un fiume carsico che va oltre tutte queste cose, poi qui ci ritroviamo che questo brano viene suonato da chiunque voglia di suonarlo, no? Esiste addirittura su YouTube una versione fatta in dialetto siciliano. Per cui, insomma,
la magia della musica.
La magia della musica. Ci mettiamo anche noi, faccio un piccolo accenno soltanto.
Certo.
Anche perché è molto difficile, Flaviano non la sa. Devo prima insegnargliela, poi quando imparerà, diventerà più grande, potrà suonarla anche lui.
Quindi Max De Aloe, armonica basso. Grazie di questo regalo sonoro con questo strumento dal suono così fascinoso, l'armonica basso. Dunque, ora passiamo a due tue composizioni, Max. Raccontaci qualcosa di più prima di ascoltarle.
Sono due brani, uno si chiama Ul Joan Marcora, che è dedicato a mio nonno Giovanni. C'è un aneddoto, ma non lo posso dire in radio. No, perché mio nonno diceva pochissime parole, era un uomo molto così arcigno, poi era una bravissima persona, aveva questo viso molto scuro, proprio da lombardo, e diceva pochissime parole e tutte parole che non si insegnano ai bambini. Mm-hmm. Però un uomo così, ho dedicato un brano che penso sia molto dolce, poi sentirete. E poi suoneremo un brano Aliando, che invece è un tre quarti, un valzerino, che piace molto a Flaviano, ma piace ai fisarmonicisti. In realtà questo brano io l'ho scritto ormai più di 25 anni fa, quando mi accingevo a fare un disco con Gianni Coscia, questo meraviglioso fisarmonicista di 94 anni e mezzo, che ha fatto la storia del jazz in Italia, non solo, e non solo del jazz, che l'altro giorno mi ha detto per telefono: ho tre dischi in uscita. E se ci sono dei concerti dimmelo che vengo, per cui 94 anni e mezzo è un po' il nostro punto di riferimento.
Sì.
Lui si vanta di essere adesso in assoluto il numero uno, nel senso che sono il più vecchio. Per cui ho scritto questo brano pensando alla sua fisarmonica e adesso lo suoneremo.
E adesso noi lo ascoltiamo con le due fisarmoniche, in questo caso di Max De Aloe e Flaviano Braga, Ul Joan Marcora e Aliando. Thank you. Due brani di Max De Alo, Ul Juan Marcora e Aliando. Le due fisarmoniche insieme sono due strumenti diversi in realtà. Quali sono le particolarità di questi due strumenti?
Hanno delle caratteristiche tecniche costruttive differenti.
Sì. Le ha fatte lo stesso
Le ha fatte lo stesso costruttore. Sono, diciamo così, volgarmente parlando, dello stesso marchio. Sono firmate dalla stessa mano.
Claudio Beltrami, che è uno degli ultimi rimasti grandi artigiani del mondo della fisarmonica italiana.
Certo.
Sicuramente nel Nord Italia è un riferimento per tanti fisarmonicisti. Certo. Sono diverse tra loro proprio per caratteristiche. La fisarmonica è ancora uno strumento dove il musicista può sceglierne alcune diversità, alcune tipologie di suono, di dimensioni, e quindi in questo caso sono sì due fisarmoniche doppio cassotto, si dice in gergo tecnico, ma con delle dimensioni diverse. La mia è un 120 bassi, la sua è un 96, giusto? Perché
la mia la suona chiama al di schiena.
Diciamo sì, ecco, questa però è una di quelle peculiarità,
certo,
che fanno sì che queste verità si vedano proprio ad occhio, perché c'è chi non sopporta il peso. Io ad esempio, a me questa non pesa, e ormai certo. Ci sono abituato da tantissimi anni.
Certo, dunque il vostro viaggio prosegue, e prosegue anche nella storia della musica e del tango. Prima siamo partiti da un brano e in realtà del tango tradizionale, adesso arriviamo in quel momento in cui arriva questa scheggia impazzita che decide che dopo decenni e decenni di tradizione rigida del tango bisogna fare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. Quindi così come Piscinghigna fu criticato per questo innesto con il jazz, naturalmente Astor Piazzolla fu osteggiato per voler cambiare il tango tradizionale, cosa che in realtà l'ho reso poi famosissimo, non subito diciamo in patria, ma sicuramente prima in Europa, ma poi riconosciuto anche come un genio in casa propria. Quindi due brani di Astor Piazzolla che ha modificato appunto il tango, innestando anche lui linguaggi diversi dalla musica contemporanea fino anche al jazz, perché sue esperienze sono state anche con dei musicisti jazz, pensiamo a Gary Barton. Esatto,
Gary Barton.
Quindi innestando dei linguaggi diversi all'interno del tango. La cosa che mi ha sempre affascinato è il fatto che bisogna passare nell'interpretazione della musica di Piazzolla anche dal suo essere esecutore al bandoneon, musicista, con una sua idea personale, per esempio, dello stare sul tempo, che è molto particolare. Perché ha un fraseggio tutto suo, una sorta di partecipazione al ritmo che è sempre un po' avanti il tempo, un po' indietro rispetto al tempo. Cosa ne pensi, Max?
Diciamo che è una cosa bella che ormai questi brani sono tutti degli standard, esattamente sì. come suonare San Martin di Gershwin nel jazz. E la cosa bella è che a un certo punto, anche se poi i puristi storcono il naso, è che si può suonare anche un po', farli diventare un po' propri. No? Che poi è quello che ha fatto lui col tango, cioè fondamentalmente poi quando nasce un brano prende vita, poi è di chi lo suona, non poi da chi l'ha composto. Per cui, per esempio, io ho molto meno cultura di tango rispetto a Flaviano, però non mi sono mai fatto un cruccio, nel senso che io ci metto un po' più la mia influenza jazz in queste cose qui, non mi sono mai posto tanto la problematica, anche perché non suonando il bandoneon ma suonando strumenti diversi, di suonarlo un po' come lo sento io. Che è poi quello che si fa anche nel jazz, perché noi sentiamo in I Sentimental Mood, come lo suonava inizialmente Duke Ellington, come lo suona Phil Woods, poi sentiamo la versione di John Coltrane, scusate, intanto mi viene in mente Giant Steps, che è il suo brano. John Coltrane, alla fine sono mondi diversi, ed è questo il bello, no? Anche di fregarcene. Il Novecento ci ha insegnato questo, Piazzolla ci ha insegnato questo, Piscinghigna, Charlie Parker, cioè che si possono prendere delle cose rivoluzionarie. Questo non vuol dire che lo faccio alla mia maniera quando non ho cultura di, cioè passi una vita a studiare magari come lo facevano loro e poi dopo pian piano trovi una tua strada.
Certo.
Che è importante avere un proprio suono e un'idea di musica.
Certamente. Dunque, di Astor Piazzolla a questo punto eseguirete due brani davvero importanti nel suo repertorio. Innanzitutto Oblivion, che sono tutti e due brani cinematografici, sì. Perché Oblivion è stato scritto per il film di Marco Bellocchio, l'Enrico IV, e questo tema meraviglioso, lirico, una milonga lirica, se vogliamo chiamarla così. E poi Vuelvo al Sur, che è una vera e propria canzone che era stato scritto per il film Sur di Fernando Solanas e interpretato dal grande Goyeneche. Quindi qui ascoltiamo un vostro arrangiamento.
Bene, dopo questi nomi però un po' ci inibisci.
Abbastanza tanto.
No, adesso dico i vostri due. Max De Aloe e Flaviano Braga, qui con armonica e cromatica e fisarmonica per Oblivion e le due fisarmoniche invece per Vuelvo al Sur. Oblivion e Vuelvo al Sur, brani di Astor Piazzolla, che qui abbiamo ascoltato in questi due arrangiamenti con Max De Aloe all'armonica cromatica e alla fisarmonica e Flaviano Braga alla fisarmonica. Siamo passati dal tango tradizionale al choro brasiliano, alla musica contemporanea, al nuovo tango e ritorniamo alla contemporaneità. Vedo Flaviano Braga che nuovamente imbracci il bandoneon e qui adesso stiamo per ascoltare una tua composizione.
Sì.
Raccontaci, quando hai scritto questo brano, il titolo è La mia mano nella tua.
Sì, è un ricordo, uh-huh. Un ricordo triste, possiamo definirlo triste, e risale all'ultima volta che ho appoggiato la mia mano su quella di mio padre. Uh-huh. Mio padre è scomparso, è molto giovane. Ricordo a volte, ricordo questo contatto, no? Magari quando penso a quel momento lì mi sembra quasi di, certo, di sentire ancora il suo palmo. Lui aveva le mani da muratore, delle mani molto grandi, io avevo 11 anni e avevo delle mani piccolissime. E niente, in un momento così di,
certo,
di questo ricordo.
In che modo componete una musica? Prevale, come dire, un approccio molto fisico sullo strumento musicale oppure è un'idea astratta che poi, come dire, concretizzate, realizzate sullo strumento? Immagino che le modalità con cui avvicinarsi alla composizione, no, sono sempre, sì, molto diverse e molto personali.
Ma innanzitutto io scrivo molto poco, pochi, uh-huh, brani miei, così, quasi sempre li ho scritti per delle emozioni, certo, di cose accadute, di vissute, insomma. Però c'è anche un legame con lo strumento, nel senso che poi ovviamente questo linguaggio, questo approccio che si ha con lo strumento, con la musica, alcuni elementi poi finiscono inevitabilmente per inserirsi in queste cose, sì.
Certo.
Però magari Max avendo più esperienza di me, che ha composto molto più di me.
Io le scrivo tutte con l'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artigianale.
Lì ce l'hai da molti anni.
L'intelligenza artigianale. No, prima di tutto non le scrivo mai, quasi mai pensando allo strumento, scrivo quasi sempre col pianoforte, perché lo strumento comunque, che se lo sai un po' suonare, con cui le cose sono più facili, perché melodia, armonia, ce l'hai subito lì. Nella maggior parte dei casi ho scritto sempre, arrivo più ovviamente da una cosa più epidermica, io scrivevo anche le canzoni da ragazzino, invece scrivevo le poesie, per fortuna scrivevo le canzoni e avevamo un gruppo che si chiamava Toilet Rock, per cui ho fatto una fase della mia vita a scrivere le canzoni coi testi e avevo anche un brano che si chiamava Rozza, poi ovviamente ho abbandonato, poi a un certo punto, dopo che ho iniziato a studiare jazz, e a un certo punto a 30 anni mi è venuta voglia di riscrivere, ho iniziato a suonare brani che perlomeno hanno dei titoli più seri. Ecco, poi nasce sempre da un frammento melodico, che per me è la cosa, un elemento focale, la melodia nella mia musica, ma anche quella di Flaviano sentirete in questo brano, e poi da lì si va avanti. Scrivere musica è una cosa complicata, per fortuna che non vivo prevalentemente di quello, ma più suonando, perché tu hai un'idea e il momento che hai l'idea, la parte iniziale funziona sempre molto, c'è, cioè, questa idea forte, il problema è che devi finire. Cioè, come quando se vai in montagna che non conti bene le forze, che continui a camminare, come, però poi devi tornare al rifugio, devi tornare a casa. Per cui il problema è sapere che c'è questa parte iniziale che è sempre molto bella, affascinante, e poi alla fine questa problematica di finire un brano. Io la vivo così e penso a quelli che fanno sempre proprio i compositori tutto il giorno, perché comunque è un piccolo travaglio, no? Cioè, comunque c'è questa cosa che alla fine deve arrivare a un compimento, ti piace, non ti piace, poi dopo ti sembra bellissima, il giorno dopo non ti piace per niente, la metti in un cassetto, la tiri fuori dopo 6 mesi, dici, ma non era così male. Cioè, io ho provato a tenere nel cassetto dei brani che poi in realtà sono diventati quelli che suono di più negli anni. Non devi mai farlo sentire a moglie o fidanzate questi brani, e soprattutto non devi mai dargli brani con i titoli di donne o fidanzate. Poi non puoi riciclarle dopo. Per esempio Monk, che era un genio, aveva il grosso errore di fare questa roba, Crepuscule with Nelly, Ruby, My Dear dedicata alla fidanzata, Pannonica, cioè questa roba di identificare un brano con una donna è sbagliato. Perché poi cambi fidanzata, quella nuova non vuole che tu suoni quella, capito? Per cui...
Certo. Quindi in questo caso Flaviano Braga è rimasto vago sul titolo e quindi La mia mano nella tua, armonica cromatica e bandoneon. La mia mano nella tua, brano di Flaviano Braga, che qui abbiamo ascoltato con i nostri due musicisti, Flaviano Braga per l'appunto al bandoneon e Max De Aloe all'armonica cromatica. Siamo in chiusura di questo bel appuntamento musicale di cui vi ringrazio sentitamente. Chiudiamo questo appuntamento musicale con una bellissima scelta che io approvo moltissimo perché è un brano che io adoro, molto particolare, un brano di Sting, La Belle Dame Sans Regret, che ascolteremo ancora con l'armonica cromatica e la fisarmonica. Grazie davvero di essere stati con noi per questo bellissimo momento di musica, quindi grazie a Max De Aloe e a
grazie.
Flaviano Braga,
grazie a voi.
Buona
grazie.
Musica e finiamo appunto con La Belle Dame Sans Regret.
Ciao a tutti,
ciao
grazie.
Ciao.